Ringrazio Marica per questa sua presentazione limpida, accurata e precisa. Si parlava, è venuto anche a me in mente questa singolare coincidenza con il 9 novembre, con la caduta del muro, perché lì sostanzialmente forse in modo evidente appare la sparizione della dimensione dell'escaton. Che cosa è venuto dopo? Beh, su questo mi soffermerò, ma diventa patente ed evidente la dimensione della contingenza. È stato chiaramente detto che ciò che caratterizza la politica occidentale è la dimensione della finalità della storia. E qui faccio una distinzione preliminare di due termini che appaiono equivalenti, ma non lo sono. Un termine è salvezza, si dice storia della salvezza, e l'altro termine è redenzione. Ora, i due termini non si sovrappongono, perché la redenzione è anche salvezza, ma la salvezza non è redenzione. La politica, sin dall'origine, sin dalle sue prime forme, è stata connessa alla dimensione della salvezza. La politica salva, ossia è la modalità attraverso cui l'uomo, l'umanità della storia, ha fronteggiato due cose. Una prima cosa è contenere il male che gli uomini reciprocamente si infliggono. E la seconda cosa, provvedere al bene di tutti. Ho detto prima e seconda per ragioni di esposizione, ma le due cose coesistono, sono due aspetti, due facce dell'azione politica. E in ambedue i casi salva, e salva dalla morte. E salva dalla morte nel doppio aspetto della morte che gli uomini si procurano tra di loro in ragione delle loro dinamiche espansive, diciamo un modello ossiano, e nello stesso tempo provvede a che gli uomini stiano meglio nel mondo. E se gli uomini stanno meglio nel mondo, se sono tratti dalla loro miseria, hanno meno ragioni per confliggere. E questo è il fondamento della politica nelle sue forme primarie. La nozione di Stato è questo: lo Stato previdente e provvidente. E questo era tipico, io accenno sulla linea di Hausmann, a quella dimensione della storia dell'umanità dove è stato inventato lo Stato, secondo Hausmann, cioè l'Egitto, l'invenzione dello Stato. E la caratteristica fondamentale del faraone era quella di provvedere al bene dei cittadini. l'organizzazione statuale, la macchina statuale, era funzionale a questo. Evidentemente si può parlare, alcuni ne parlano, poi questo appare anche nella Bibbia, di una sorta di socialismo verticale. Il socialismo verticale è che c'è qualcuno dall'alto che in modo autoritativo, non autoritario, ma in modo autoritativo, fa sì che siano prodotte eguaglianze. Il principe è colui che propone eguaglianze, e quindi se ci sono, dall'alto, no, cerca di produrre più giustizia. Nella Bibbia l'orfano, la vedova, cioè il compito del potere è sostanzialmente togliere la diseguaglianza, pur mantenendo una forma di gerarchia nel senso del governo e della qualità dei soggetti, perché c'è una dimensione in certo senso di differenza di casta, non c'è l'uguaglianza degli uomini, però nonostante questo bisogna creare comunità. Quindi salva la politica da queste due dimensioni in cui si trova l'uomo: la penuria e la guerra civile. C'è un bellissimo titolo dell'ultimo capitolo nella tetralogia di Giuseppe, cioè il racconto, e l'ultimo capitolo è quando il popolo di Israele va in Egitto perché hanno il grano, perché i sogni, ecco qui la politica che anticipa, no? I sogni di Giuseppe. I sogni di Giuseppe cosa sono? Che l'uomo intelligente, il politico, lì c'è la metafora del sogno, ma anticipa la possibilità della precarietà, del danno, no? E quindi i sogni di Giuseppe cumulano grano, e da tutti i posti vanno in Egitto. E il titolo che Thomas Mann dà a questa sezione è Joseph der Erner, il nutritore. Questa è la dimensione dello Stato. Qui costantemente prevedere, provvedere. E direi che questa dinamica di fondo, in qualche modo, diversamente modulata e strutturata, appare anche nel governo della contingenza. Perché per quanto tu governi la contingenza, devi sempre prevedere e provvedere. Perché se tu non adempi questo, sei in deficit rispetto al tuo compito. Nel mondo antico parliamo di compito, e in una società secolarizzata, in un modo molto più modesto, alla tua funzione. Anche qui c'è una differenza tra compito e funzione, naturalmente ne possiamo discutere, ma in un modo molto intuitivo capite che il compito si riferisce a un impegno morale, la funzione a una efficienza performativa, quindi sono due cose che non si devono separare, ma molte volte si separano, perché alcuni sono fedeli al compito ma inadeguati alla funzione. E alcuni sono adeguati alla funzione ma infedeli al compito. Ecco, quindi questa attraversa la dimensione della politica sin dalle prime formazioni e nella sua storia. La redenzione si introduce come un'anomalia. Ho detto che la redenzione produce salvezza, ma la salvezza non è la redenzione. E quale tipo di salvezza produce la redenzione? E qui dentro al giudaismo la situazione si formula nell'idea, nella persuasione, nella convinzione che il male possa essere sradicato definitivamente dal mondo. Questa è la dimensione. Il male, mentre la salvezza in certo senso amministra a difesa dal male, ma non si pone il problema, o perlomeno se lo pone, ma sa che non è all'altezza di sradicare il male dal mondo. Bisogna in qualche modo aggiustarsi, contenerlo, migliorare la condizione. È uno stop and go, è uno zigzag. Stop and go e zigzag che resterà anche nell'escaton, adesso lo dico, ma in un'altra forma. Allora, l'idea è: ci sarà un mondo, ci sarà un mondo liberato definitivamente dal male. Questa è la novità della redenzione. Poi nel cristianesimo questa novità sarà maggiorata, vi dirò perché. Ma già nel giudaismo e lì il modello si sviluppa nel tempo, cioè si parte da un adempimento minimo che poi coincide con la storia di Israele, la storia iniziale, l'uscita dalla schiavitù e la promessa di una terra dove c'è latte e miele. Quindi una dimensione propria della redenzione è quella del riscatto, cioè la liberazione dalla schiavitù. Quindi capite bene che questo è molto importante, perché lega molto, no? La figura della redenzione a quella della libertà, la libertà. E la libertà dal dominio, la libertà dal dominio. Quindi capite bene che nella redenzione, in qualche modo, c'è una critica del potere e dei suoi rischi. Dio non è il faraone, perché non è un potere gerarchico, un potere che se salva può anche opprimere, perché ho detto che se non rispetta il suo compito la politica da salvezza diventa oppressione. Questo è un passaggio costante, no? Ti difendo ma tu dammi il potere. C'è un ricatto tra difesa e potere. Ti assicuro ma tu dammi i pieni poteri. Cioè, il meccanismo, siccome è antropologico questo, no? Cioè parte della struttura della specie, no? Che dovremmo passare alla paleontologia per capire questi meccanismi. Ecco, la redenzione è uno che ti libera dal potere, però ti vincola, e ti vincola con l'obbligo della giustizia, la legge. Il dinamismo è questo. E infatti è stato osservato dall'esegesi che quando Dio promette una terra dove spilla latte e miele, lo fa per anime ancora immature, che hanno bisogno di un'immagine di benessere, di un sogno. Non gliela dice tutta. E la dici tutta quando dà la legge, perché tu non ti liberi dall'Egitto se te lo porti nel cuore. non ti liberi dall'Egitto se non ti liberi dalla tua tendenza a diventare schiavo, a permanere schiavo, se non sei all'altezza della tua libertà. La poetia, la soggezione volontaria, l'obbedienza volontaria. Nel passaggio, no, nell'uscita dalla terra promessa, nel deserto, gli ebrei hanno nostalgia delle cipolle d'Egitto. C'è una sezione dell'esodo che si chiama la sezione delle mormorazioni. Il popolo mormora perché il potere non salva, il potere non salva, la promessa non è adempiuta. E lì il discorso invece è la legge, cioè se tu realizzi la giustizia sei davvero libero. E se tu realizzi la giustizia fiorisce il deserto. Ma se tu non realizzi la giustizia sfiorisce il deserto. E anche qui, vedete, si rimette in gioco il zigzag, ma non nel senso che il male c'è uno stop and go, ma introducendo una dimensione della responsabilità attraverso la legge. Cioè devi tu che devi custodire la tua libertà. E la legge, non entro qui nel merito, nel dettaglio, ma do il modello, la legge è un dispositivo di giustizia. Perché è un dispositivo del rispetto dell'altro. No, è un dispositivo di relazione. Non farti altro Dio, vuol dire non elevarti tu a Dio. E quindi la legge è ciò in base a cui la relazione degli uomini è proporzionata. Infatti i primi comandamenti non sono di divieto, ma sono di relazione. Santificare le feste, onorare il padre e la madre, cioè la dimensione relazionale della comunità dove vige il rispetto, orizzontale e generazionale. Poi appaiono i divieti. Ecco, allora come si configura nell'escaton la dimensione della salvezza? Intanto introducendo molto più, non è che non ci fosse nell'altra cultura, nel mondo egiziano, la responsabilità, qui il discorso, molte delle dimensioni che troviamo nella Bibbia hanno fonti non bibliche, cioè l'Egitto è molto più presente nella Bibbia di quanto non si pensi, dal punto di vista della costruzione di quel testo. Ma in questo caso l'elemento della legge enfatizza la dimensione della libertà. Quindi se sei fedele il deserto fiorisce, se non sei fedele sfiorisce, e allora tutto dipende dalla fedeltà. L'adempimento ci sarà soltanto se ci sarà la fedeltà. E qui c'è un doppio registro della fedeltà, perché Deus est fidelis, Dio è fedele alla sua promessa. È il popolo che non è fedele all'accordo con Dio. Ma proprio perché Dio è fedele alla sua promessa, per quanto il popolo sia infedele, c'è sempre un qualcosa che Dio preserva perché quella promessa non fallisca. E quindi vedete che nell'escaton comincia la linea dello differimento. Piombi nel male, sei responsabile di questo, e allora proprio perché sei responsabile di questo io ti punisco, ma non ti tolgo la promessa, la passo ad altri. I profeti, se voi leggete i libri dei profeti, tutte le invasioni che ci sono, sono pensate, e questo nella storia è stato molto pesante, sono pensate come punizione che Dio infligge al popolo per la sua infedeltà. Di qui molte volte la passività del popolo di fronte, ex post in genere, di fronte alla invasione avvenuta, una specie di giustificazione per sopportare l'invasione di essa attraverso la propria responsabilità, cioè è arrivata perché ho sbagliato io, fino ad Auschwitz. Cioè, non c'è ribellione, perché non si sono ribellati, no? Non lo potevano fare, ma non c'era lo spirito della ribellione. Ecco, allora, fedeltà. Un altro passaggio veloce, queste quelle che io vi dico sono le costanti, perché poi nello spostamento questo modello si trova, cioè l'escaton non si realizza, si differisce perché tu non sei fedele alla legge, però resta il fine. E il fine qual è? Il fine è lo sradicamento definitivo del male. Peraltro poi il legame, ma questo lo dico velocemente, il legame stretto con la politica del giudaismo avviene in un momento relativamente tardo, perché se il potere è opprimente, è un potere al fondo senza legge, perché se vige la legge non c'è oppressione. Sicché Dio impedisce a Israele di farsi un re. Nella prima parte del libro dei Giudici, di fronte a un'emergenza, Dio assegna a uno del popolo, perché la promessa sia mantenuta, un compito di guida. Gedeone, Sansone, però è un potere delegato a termine, tu non puoi diventare re. Ti assegno questa campagna, rimetti a posto le cose, ma poi te ne torni a casa, perché io sono il Signore. A un certo punto il popolo chiede un re, perché si trova in mezzo alle popolazioni che hanno re. Dice, ma per stare in mezzo a questi popoli noi abbiamo bisogno di un re. Ed è in questo punto che si lega l'escaton alla politica come organizzazione permanente. Ed è la casa di Davide. Notate, accordo con la casa di Davide, non con Davide. Perché Davide fondamentalmente all'inizio era un bandito, è stato bandito anche dopo. No, l'episodio di Bessabea
è abbastanza pesante.
Un po' delinquente, eppure poi diventa il re sacro. Perché? L'immagine del re sacro è santo, cioè la figura massima della regalità. Perché? Perché diventa il re ideale, cioè non il Davide uomo, ma il re che dovrà venire, il re meritevole. Infatti io l'accordo non lo faccio con te Davide, lo faccio con la tua casa, perché se tu fallisci non deve fallire la mia promessa. E allora io ti punisco, però c'è un re che verrà. E qui si configura la dimensione messianica del giudaismo. C'è il re venturo che realizzerà la pace e la giustizia. Quindi capite bene che nell'escaton c'è l'attesa di una definitività, che l'infedeltà dell'uomo non permette, ma siccome Dio ha promesso e non è infedele a se stesso, c'è sempre un nucleo di giusti, il resto di Israele, che fa ripartire la storia. Quindi vedete bene che anche nella redenzione si introduce lo stop and go, ma mentre nella dimensione della salvezza lo stop and go non ha come profilo di fondo lo sradicamento del male, nella redenzione lo stop and go ha come profilo di fondo lo sradicamento del male. Ora, finché il regista di questo è Dio, ci sono dei paradossi della delusione, però c'è sempre una riserva dell'oltre, che tecnicamente di volta in volta maschera il fallimento, perché è sempre possibile una ripresa. Ecco che il cuore diventa la figura che è centrale nel giudaismo della speranza. Notate bene che la speranza non è una dimensione sentimentale nel giudaismo e nel cristianesimo. La speranza si radica nella fede. Non è speriamo che le cose vadano bene, ma andranno sicuramente bene se ti tieni forte nella fede. Un altro passaggio importante: nel cristianesimo tu hai una radicalizzazione che già c'era nel tardo giudaismo, connessa alla giustizia. Cioè, per molto tempo il giudaismo antico riteneva sì, ci sarà uno sradicamento del male, ma chi godrà di questo saranno i venturi, perché i morti spariranno. Però, siccome nel giudaismo era centrale il tema della generazione, moriranno, ma lasceranno all'avvenire, ai figli, un mondo liberato. Il tema della generazione nella Bibbia è fondamentale, è la figura di fondo, perché tu duri attraverso la generazione. Avere figli è segno della benedizione divina. Tutta la Bibbia è giocata sulla sterile e la feconda. Il tema della generazione è un meccanismo simbolico nella Bibbia.
Giacobbe
viene figlio. È sempre deviata anche lì, no? Perché lì dove ti aspetti che dovrebbe venire la generazione non c'è, e accade dove invece non ci dovrebbe essere, no? Cioè la dimensione dello spiazzamento della Bibbia, no? Paolo De Benedetti mi dice, si parlava, no, il discorso di Dio onnipotente, voi avete fatto di Dio un nano, un nanismo della divinità. Dio non è onnipotente perché è il più potente in una linea ascendente di forza. Questo è l'idolo. È onnipotente perché non lo afferri mai. Sfugge costantemente, lo vedi di spalle, lo prendi per la coda. Questa è la potenza divina, cioè non sei sulla sua misura. La forza ascendente è immisurabile, ma lo smisurato come lo misuri? Questo i mistici lo capiscono. Poi c'è c'è il Dio malato, dei penitenti, un Dio nano che si è molto sviluppato nell'ultima teologia, no? Cioè, si è persa questa dimensione, che secondo me è una forma della secolarizzazione, no? La situazione si radicalizza perché il modello giudaico a un certo momento dice: la giustizia non si realizza nel mondo, però ci sono i giusti, e non è possibile che i giusti abbiano la stessa sorte degli ingiusti. perché questo mette in questione la giustizia di Dio. Quindi anche se la giustizia non si realizza completamente, però nel tempo ci sono quelli fedeli alla legge e ci sono quelli infedeli alla legge. Devono avere lo stesso destino come gli animali? Il tema di Coelet. Allora nel tardo giudaismo si inventa l'idea della resurrezione dei morti. L'idea della resurrezione dei morti è farisaica, non è cristiana. La risurrezione della carne. E allora, su questo eventualmente potremo discutere, dove sta la radicalizzazione? Che se i buoni risorgono, la redenzione non è soltanto declinata al futuro, cioè la liberazione della schiavitù, la liberazione definitiva dal male, ma è la salvezza di tutti i giusti. E quindi la redenzione non è un'apertura sull'avvenire, ma è il riscatto di tutto il dolore passato. E qui c'è la qualità. La redenzione non è il progresso, perché nel punto massimo della redenzione finisce la storia. E la dimensione della redenzione redime tutto il passato di dolore. E quindi da questo punto di vista ogni individuo diventa protagonista di salvezza. E la dimensione di Paolo, che non ha inventato la teologia politica, questa è stata una fissa di Schmitt, no? Si parte da Paolo, pone le premesse, ma Paolo non aveva nessuna, in mente nessuna idea di teologia politica, per il semplice fatto che anzi era antinomista. Paolo è contro la legge. Immagina se uno che è contro la legge si poteva accettare. Questi qui ci sono, spariranno. Intanto stiamo buoni, tanto è inutile combattere contro di loro se Dio li farà sparire. Allora, viviamo nella carità, e quindi la dimensione non rivoluzionaria, praticamente non rivoluzionaria nel modo più profondo, perché il rivoluzionario ha una logica immanente. In Paolo c'era una dimensione trascendente, questo mondo sparirà. Quindi cosa tocca a noi fare? Vivere nell'attesa del ritorno del Signore. Quindi non c'era una teologia politica, però indirettamente poi emerge, e qui c'è questa figura del catecon, che poi secondo me un giurista romantico, perché secondo me Carl Schmitt è un giurista romantico, il vero giurista è Kelsen, giurista romantico, enfatizza questa figura del catecon, perché Paolo ai Tessalonicesi, tra l'altro la seconda di Paolo non è di Paolo, è di scuola paolina, ma il quesito che i Tessalonicesi pongono a Paolo è questo: ma senti, tutti quelli che vivono nell'attesa del Signore, che hanno aderito a Cristo, quando il Signore verrà, e Paolo riteneva che venisse subito, fosse vicino, cioè quando il Signore verrà, tutti quelli che hanno aderito a Lui e sono morti, che fine faranno? Perché i vivi che troverà saranno salvati, ma i morti risorgeranno. Ma questa risposta Paolo la dà nell'Epistola ai Corinti. Lì si ferma, rimane sospeso, dice soltanto: beh, il Signore li salverà. Ma come? Non lo dice. Tenta di dire come nell'epistola dei Corinti. Allora, nella seconda ai Tessalonicesi, siccome non è tornato, allora i Tessalonicesi gli domandano: ma tu ci hai detto, giusto, che i morti saranno salvati e che tornerà, ma quando? E Paolo non può rispondere a quando. Allora tira fuori l'idea, non Paolo, la scuola paolina, che c'è un catecon, che c'è qualcuno che trattiene il male, che trattiene il male perché il Signore non torni. E qui c'è una dimensione, un sottinteso, c'è uno che trattiene il male, quindi il Signore tornerà quando il male esploderà. Quindi c'è la dimensione apocalittica e si costituisce la figura dell'anticristo. Quando l'anticristo c'è già, ma quando l'anticristo, allora arriverà il Signore. Ma se c'è un catecon che lo trattiene, il Signore non torna. E sì, che questo catecon che lo trattiene sarebbe il potere che limita il male, ma limitando il male a che non esploda, ne diventa connivente, perché lo fa durare. E quindi l'istituzione impedisce la salvezza, perché evitando che il male dilaghi, si compromette con esso e lo fa durare. E quindi il luogo della politica diventa un luogo equivoco. No? Cioè, non è più la salvezza, ma il compromesso col male. Nell'inizio del cristianesimo, poi quando si arriva nell'età imperiale, il meccanismo cambia completamente, una lettura completamente diversa, ed è lì che nasce la teologia politica. La teologia politica nasce quando la religione cristiana diventa imperiale, esattamente come Eusebio della Cesarea, il quale inventa una storia dell'umanità, le epoche dell'umanità, e poi dice: beh, Gesù è venuto nella pienezza dei tempi. E perché si è arrivata alla pienezza dei tempi? Per la prima globalizzazione, perché Roma ha unificato il mondo. Cioè Roma ha fatto la globalizzazione, quindi ha portato alla pienezza dei tempi, che è stato il momento opportuno perché si incarnasse Cristo. Quindi l'impero è stata una dimensione positiva, perché è stata la precondizione perché l'annuncio cristiano diventasse universale.
Canto sesto del paradiso.
Giustiniano. Allora, a questo punto il potere politico è sacralizzato. E quindi c'è un compromesso che diventerà presto una lotta. Diventerà una lotta perché... di chi è il potere? Del Papa o dell'imperatore? E quindi c'è un conflitto profondo tra i due poteri, che per un lato tendono a convergere, quindi modelli teocratici, per l'altro lato tendono a divergere, perché il modello teocratico è tendenzialmente idolatrico. Perché non ci sia idolatria, ci deve essere il differimento. È soltanto un potere che è mondano ma nello stesso tempo non lo è segno del differimento. Il grande trattato che fonda questo modello per tutto l'Occidente è La città di Dio di Agostino. È l'opera monumentale che disegna. Salto velocemente, ma questa era una premessa necessaria per venire al moderno. Nella modernità la dimensione della escatologia diventa immanente. cioè le promesse di sradicamento del male, no? Divine, di cui garante è Dio, non si sono avverate. I problemi sono gli stessi, ma quella soluzione che era stata presentata è inadeguata. Quindi medesime le questioni, ma inadeguate le soluzioni. Allora, a questo punto non è tanto l'attesa di Dio che libera il mondo dal male, ma è l'uomo che prende in mano la situazione e si pone come obiettivo lo sradicamento del male. Cioè l'obiettivo somiglia a quello dell'attesa divina, ma mentre Dio era un regolatore trascendente, l'uomo diventa il motore immanente della sua liberazione. E quindi da questo punto di vista c'è questa dimensione utopica, no, che il male possa essere. E il moderno è ambiguo su questo, no? Ce la fa, non ce la fa. Il moderno è originariamente pessimista, no? Però tenta l'impresa, no? Tenta l'impresa di liberare dal male. E soprattutto si produce una divergenza fondamentale tra il potere della Chiesa e i poteri politici. Allora, nel momento in cui la dimensione della salvezza perde il riferimento alla trascendenza, è la politica che si assume il carico sempre maggiore di apportare salvezza e quindi di lottare col male. Il modello primo, gigantesco, di questo passaggio, con la mutazione del vocabolario, dei mesi, delle liturgie, è la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese è l'assalto al cielo. Noi facciamo libertà, fraternità, facciamo noi. Anzi, i preti, Dio, il clero sono stati di impedimento per questo. Anzi, più togliamo di mezzo Dio, meglio l'uomo si realizza. E questa è l'immanenza, l'immanentizzazione dell'escatono, cioè la stessa pretesa secolare. Che cosa abbiano fatto i cristiani nel frattempo è molto lungo, però c'è questo passaggio di civiltà. E io ho dedicato un passo molto breve, passaggio molto breve. A partire dalla Rivoluzione Francese la politica diventa destino. È l'espressione di Napoleone. Con Napoleone la politica diventa un destino. E lui si ripromette di essere il grande riformatore dell'umanità. Questo aveva intuito Gramsci quando parlava di cesarismo progressista. Lui è il grande riformatore, è lui che si presenta come colui che realizza la rivoluzione. Infatti nei dialoghi con Neckermann, l'incontro con Goethe, no? L'incontro con Goethe, c'erano dei l'aristocrazia tedesca e Napoleone gli dice due cose: voi non sapete che cos'è la rivoluzione, io ho fatto la rivoluzione e io la posso portare a compimento perché l'ho fatta. E quindi l'immagine di Napoleone Prometeo, l'uomo fatale, no, di Manzoni, perché Manzoni questo l'ha capito. Goethe, due secoli l'un contro l'altro armati, a lui si volsero. l'uomo fatale, dice Manzoni. Goethe lo traduce in tedesco l'uomo terribile. E a partire da lì, con caratteristiche diverse, si immette la dimensione dell'iperpolitica. Cioè la politica dà compito di salvare e si assume l'idea di redimere. Io una volta ho fatto un corso in Bocconi intitolato Il titanismo politico. Da Napoleone a Lenin. Non più la potenza celeste che salva la storia, ma il titanismo umano, i grandi titani che dalla terra, è una metafora che piace molto a Tronti, no, il titanismo politico. Cioè Napoleone è frutto della rivoluzione, cioè veicola, dà sbocco alle potenze mondane. E su questo modello poi i grandi modelli di liberazione, che non sono più di tipo napoleonico per gli esiti, però rimane il titanismo politico, le grandi forze che dalla terra emergono per liberarsi come i titani. E il movimento operaio diventa questa cosa qua, è il titano per eccellenza. E in quanto titano si fa carico di redimere la storia. Cioè diventa un grande idolo. Il Novecento è il secolo dell'iperpolitica. Perché è il secolo dell'iperpolitica? Perché questo modello è portato all'estremo. Cioè, grandi potenze telluriche che tendono a chiudere la storia. Su questo punto, su questa idea di chiudere la storia, non sul modo, ma sull'idea che il male potesse essere sradicato, il nazismo e il comunismo coincidono, perché in ambedue sono talmente nemici tra loro perché si disputano il modo della fine, hanno una diversa idea di apocalisse, ma tutti e due sono apocalittici. Uno sgominando il capitale, che lei dice il nuovo catecono, possiamo dirlo così, e quindi il titanismo, le forze che si liberano, e quindi la classe operaia, addirittura in Marx gli individui stessi, non la classe operaia, perché la classe operaia è l'elemento medio perché si realizzi questo, perché nella società liberata, nell'abbondanza, tutti gli uomini saranno singolarmente liberi. Cioè Marx dice quello che i liberali non riescono a fare perché c'è il capitalismo, la libertà la daremo noi quando ci libereremo del capitalismo, no? Infatti nella società comunista secondo il lavoro, nella società realizzata del comunismo secondo il bisogno, perché ci sarà un'abbondanza tale, no? Quindi è una variante del paradiso, ma questo non in Marx. Ho risposto a un'obiezione che mi faceva Papi. Se leggiamo Marx, soprattutto Marx del Capitale, tu questo linguaggio non lo trovi, trovi il linguaggio dell'economia, perché la rivoluzione la fa la scienza, eh? La scienza individua la tendenza della storia. Io faccio il comunismo scientifico perché io leggo la tendenza della storia. È un modello dell'Apocalisse, la caduta del saggio tendenziale di profitto, perché lì c'è il collasso del capitalismo. solo che l'ultimo libro del Capitale lo ha pubblicato Engels, non lo ha visto Marx, è di Marx, però Marx era uno che correggeva molto se stesso. E quindi c'è una differenza fondamentale tra marxismo e leninismo, tanto meno che ormai è un luogo comune della storiografia, ma anche uno slogan: la rivoluzione sovietica è contro il Capitale, perché in Marx il Capitale doveva crollare da sé. Poi è chiaro che negli ultimi spasmi devi attaccare, mentre lì contro il Capitale, cioè non la faccio la rivoluzione a Manchester, no? La faccio Russia. Poi Tronti ha cercato di recuperare questa cosa dicendo Marx a Detroit. Insomma, è un sogno. Però è Capitale, un gran bel libro letterario, però sostanzialmente no. I processi della storia sono andati in un'altra direzione. Ecco, l'iperpolitica fallisce, perché le dimensioni totalitarie, il risultato è stata la prigione. Cioè, mentre lo showdown finale, il modello marxista, la liberazione di tutti, e quindi abbondanza e uguaglianza, dall'altro lato il modello neoarcaico, ideologico, di purificare dal male, togliendo e abolendo e cancellando la parte malata dell'umanità. Cioè, da uno la liberazione totale, dall'altro la igienizzazione della razza. Ma tutti e due volevano chiudere la storia in modo radicalmente diverso, infatti hanno cozzato in modo diverso. Come ideologia hanno cozzato, perché poi la politica, essendo sempre compromessa col male, hanno cozzato quando si sono anche alleati. Perché nel frattanto, rispetto all'ideale, nel frattanto succede di tutto, perché il frattanto lo amministri, e quindi le ideologie coprivano un frattanto che aveva tutte le caratteristiche della mondanità e della compromissione col male. Però se hai una ideologia che ti difende, legittimi il male che fai. Se tu sai che il male non lo puoi togliere dal mondo, non puoi legittimare il male che fai. Ma se tu dici che il male lo puoi togliere dal mondo, legittimi il male che fai dicendo che lo fai per il bene. No? Quindi il risultato dei totalitarismi è che non hanno liberato le generazioni, hanno sacrificato le generazioni. Però una morte senza resurrezione, perché quelli sono morti per sempre, cioè quelli del Gulag sono morti per sempre, non c'è la fede. Per chi crede risorgeranno anche loro, però quelli che credono nella resurrezione sempre meno sono. Le indagini ultime che sono uscite sul cattolicesimo italiano ormai di quelli che frequentano la Chiesa ha una percentuale bassissima, 30%. E questo poi diventa un altro tema. Noi abbiamo una forma, secondo me, di nuova inculturazione del cristianesimo nella nostra società, laddove vive il cristianesimo. Nell'emisfero occidentale pochissimo, però ci sono molti focolai di cristianesimo, soprattutto fuori. Laddove il cristianesimo vive fondamentalmente radicalizzando la dimensione della carità. cioè non l'attesa della fine dei tempi, ma farsi carico del male che c'è nel mondo cercando di alleviarlo. Infatti, se dovessi trovare due slogan per far capire la diversità, un tempo era attendiamo la risurrezione dei morti e adesso invece in compagnia degli uomini, che è presentata come la nuova evangelizzazione, in compagnia degli uomini e non la risurrezione dei morti. Mi capita di sentire parlare della risurrezione dei morti per necessità d'ufficio nei funerali, ma nella pastorale per me è una cosa grandissima. L'ultima nel senso della più recente inculturazione del cristianesimo, ma i preti di strada, Calcutta, eccetera eccetera, sono farsi carico dei poveri, che è assolutamente cristiano sin dall'origine, i morti risorgono, questo è assolutamente cristiano, quindi è ancora cristianesimo, però separato dall'escaton. Cioè gli stessi credenti non hanno più escaton, lo proclamano, lo dicono, ma nella vita, nel vissuto, infatti cominciano a dire che la risurrezione è simbolica, cioè tutta una teologia che ha una sua anche validità, però, ma tornando al punto,
anche Francesco.
Francesco, secondo me, non lui, ma la sua teologia, cioè Francesco ha una grande teologia, cioè ha assunto la pastorale come teologia. Infatti non ama i teologi, e tutti i vescovi che elegge sono tutti preti di strada. Cioè, ma questa è una teologia. Allora, in lui come persona, secondo me, per quello che ho potuto individuare, anche istanze mistiche l'uomo, però indipendentemente da lui dove c'è il riferimento alla trascendenza, ma il modo in cui è presentato il cristianesimo è stare in mezzo, cioè non c'è più di fuori, no? Non c'è l'idea che questo mondo sparirà, la consumatio seculi. Allora non è che la Chiesa abbia disarmato, cioè certe cose spariscono, non perché le disarmi, ma perché non le utilizzi più. Se tu hai un bel piatto, che però non metti mai a tavola, quel piatto non c'è. Le cose spariscono per evanescenza, perché se ci sono movimenti contro, vuol dire che quella cosa vive ancora, perché c'è qualcuno che la difende. Vabbè, tornando al punto, quello che viene meno è proprio l'iperpolitica novecentesca. Quindi la fine della politica è la fine della iperpolitica novecentesca. Cioè il muro di Berlino è emblematico della fine di quella iperpolitica, cioè dell'idea che la politica potesse produrre una dimensione di liberazione radicale dal male. Queste due posizioni gli obiettori li avevano anche prima, questo non è. Però hanno avuto, diciamo, una fase storica nella storia dell'Occidente dominante. Quindi la fine delle ideologie, la fine dell'ideologia è la fine dell'iperpolitica novecentesca. Allora c'è una fine della politica, ma di quel tipo di politica, che coincide, guarda caso, con la sparizione dell'escaton. Cioè oggi non ci si attende più in qualcosa di definitivo, né tantomeno si opera per conquistare qualcosa di definitivo. La dimensione della definitività è sparita dal capitolo dell'esistenza. E quindi il futuro è diventato solo improbabile. Il futuro non è più il luogo dell'avvenire, il sol dell'avvenire. È il luogo dell'imponderabile, dell'incerto. Possiamo programmare a tempi brevi. No. Questo è stato ulteriormente potenziato dalla complessità dei sistemi. Perché in un mondo relativamente semplice, avere una possibilità di immaginare lo sviluppo più facile. In un mondo semplice le curve evolutive erano più facilmente anticipabili, no? Il tema del sempre il capitalismo ha dovuto fronteggiare il problema delle crisi, no? Marx parte dalle crisi, l'analisi delle crisi. Poi è stato detto che il capitalismo abbia crisi non vuol dire che va in crisi, anzi la crisi è un segno della sua vitalità, perché poi riparte. La crisi è funzionale al capitalismo. Il più grande storico delle teorie economiche, insomma, le critiche più fini, insomma, al capitalismo, infatti, Schumpeter dice: il capitalismo ha la capacità di innovare, distrugge per innovare. E quindi in questo c'è tutta la componente cinica, no? Però questo lo fa vivere. Il capitalismo non ha pietà. Non ha pietà. Né atteggiamenti di sola pietà possono contenerlo. La pietà serve come formazione morale, come indole, però per mantenerlo deve avere un'altra forma di organizzazione, un altro tipo di progettare la giustizia nel mondo, no? Cioè una delle ragioni fondamentali per cui c'è il crollo delle socialdemocrazie e dei partiti di sinistra, lasciamo stare il caso Italia, uno dei limiti fondamentali è che pensiamo sempre all'Italia, una cosa piccola. Ma le socialdemocrazie sono crollate nel mondo, perché? Perché il modello in base a cui quei partiti si sono costruiti è stata la fabbrica, è stata la classe operaria della fabbrica. Se cercavi gli operai, sapevi dove andarli a trovare. Le cellule. Cioè, quando Marx pensa al capitale, pensa a Manchester. Oggi il lavoro. C'è il lavoro, ma non c'è più la fabbrica, l'impresa. Allora, se tu hai modellato un partito su quello schema, quando il lavoro è disgregato, non li trovi più gli operai. O perlomeno in questo senso possiamo parlare in senso lato dei lavoratori, no? Di tutto il lavoro. Il lavoro oggi è disgregato, è contingenza. Però il fatto che sia disgregato non vuol dire che non ci siano malessere, tensioni, più difficilmente amministrabili. Vuoi perché è venuta meno la meta? Voi perché l'organizzazione della produzione della ricchezza è completamente cambiata. Allora tu devi vedere come funzionano i sottosistemi sociali. E da questo punto di vista la politica, dall'iperpolitica novecentesca, si è passati alla politica nel termine di gestione delle relazioni tra sottosistemi. La politica non è più, quindi, non è il destino, né? La politica è diventata la funzione di equilibrio tra sottosistemi. E questa è una delle ragioni fondamentali della crisi della democrazia. Perché non è la rappresentanza che fa la democrazia, ma è la composizione e scomposizione di accordi tra sottosistemi. I grandi sottosistemi dell'amministrazione, della finanza, no? La politica c'entra, ma fa da regolatore, da semaforo. Anzi, in una dimensione efficiente di una società c'è bisogno del semaforo, perché altrimenti si va in collisione. E quando la politica non disimpegna questa funzione, ci sono delle patologie molto forti. E qui paradossalmente Marx aveva ragione, solo che non lo diceva in termini di complessità, lo diceva in un modo schematico, quando diceva che i parlamenti borghesi erano la maschera del capitale. Io oggi dico marxianamente: i parlamenti sono una finzione di legittimità. Una finzione necessaria, perché altrimenti tu non hai più una capacità di riconoscere un'autorità legittima. Quindi, quando dico finzione, dico che non è lì il luogo della decisione, non dico che non sia importante la rappresentanza, perché è necessaria, perché se si perde anche la rappresentanza, una delle nostre crisi è che c'è un deficit di riconoscimento della rappresentanza. L'antipolitica è una crisi del riconoscimento della rappresentanza, soprattutto del riconoscimento della rappresentanza in termini di rappresentanza di interessi. Noi abbiamo nei parlamenti, nel mondo oggi, nei parlamenti, la dimensione più rappresentata e più pericolosa è la rappresentanza dell'ira. Oggi ciò che è rappresentata è l'ira sociale, non è la proposta da parte dei partiti. Però c'è nel frattempo chi propone, c'è chi propone. Esistono accordi tra sottosistemi. Allora è chiaro che in questo caso una politica che medi, che impedisca che questi compromessi, diciamo, perdano di vista il bene generale, e questa politica è ancora necessaria. Quindi bisogna necessariamente irrobustire questa funzione che eviti e limiti la prevaricazione. In questo senso ci vuole. Solo che nella nostra società è più difficile formularla. E formularla come una struttura permanente. Lo è nella forma delle grandi macchine amministrative. Però, per esempio, a differenza della iperpolitica, i nostri leader politici sono tutti leader occasionali, ma nel mondo. E ma perché c'è questa dimensione contingente della storia? E mentre i sottosistemi, sono forti. La critica che io faccio a Bauman, che ha tutta la simpatia della leggerezza dei sociologi, è vero che la nostra società ha perso la comunità, è corpuscolare, ma ci sono questi corpuscoli, gli individui, che di volta in volta, per esigenze diverse, si riuniscono a vortice. Nasce un bisogno, allora questi individui separati, c'è un vortice che li raccoglie, vortice Greta. Cioè, quanto durerà, che forza avrà? Però è un vortice. A un certo punto, individui separati, vortice. Ma è un vortice di individualità che tra i sottosistemi si muovono libere, ma i sottosistemi sono forti, o quantomeno sono infinitamente più forti degli individui. E molte volte sono loro a creare vortice. Capite quindi che per pensare alla politica bisogna portarsi a un livello di astrazione e di scetticismo, che è il modo migliore per affrontare. E in questa trasformazione noi siamo un po' disorientati, perché il modello dell'escaton non c'è più, che era anche consolatorio, tutto sommato, guardando rispetto ai problemi di oggi. Quindi un sistema politico come sistema che medi i rapporti intrasistemici e sottosistemici in vista del bene comune, e questo è necessario. E qui io ho un pessimismo. Io in genere dico che il mio è inizialmente l'ottimismo della forza, il pessimismo tragico. Però vado dicendo da molto tempo qualcosa che mi fa male personalmente. Però se leggo la società non posso ignorarlo. Cioè, dire, il gioco sottosistemico, il gioco tra le potenze, tiene cinicamente in conto, senza batter ciglio, che una larga parte dell'umanità possa essere sacrificata. Ed è quello che sta succedendo. Questo non vuol dire che non ci possono essere movimenti che, prendendo atto di questo, rilancino la dimensione della politica, ma non tanto e non solo come rappresentanza, che ci vuole, ma bisogna tornare a una orizzontalità della politica come militanza civile. Cioè fatta gratis, senza chiedere nulla in cambio. E in questo senso, anche secolarizzato, il cristianesimo mi va bene. È chiaro che questa militanza la devi anche organizzare. Ci sono movimenti, no, allora prendiamo in questo caso l'episodio Greta non come vortice, ma come un punto di partenza di un'aggregazione continua possibile, perché c'è una dimensione che non è escatologica, ma che ci porta nei paraggi. Che fine fa il pianeta? E qui l'escatologia rientra per un altro verso, non attraverso la teologia, ma attraverso la cosmologia. E probabilmente questo è un elemento che ci può allertare. Diventiamo responsabili, non fosse altro che per paura. No? Non dimenticando mai, che nelle difficoltà ci sono sempre i monaci che rubano le morte. Consiglio una lettura di Manzoni, eh? Non leggete questi romanzi, la leggete pure Manzoni, perché lì c'è una rappresentazione perfetta del male all'opera, ma anche delle scelte unilaterali che possono fronteggiare. Cioè, abbiamo bisogno di molti padre Cristoforo, insomma, mettiamola così, e di molti idraulici per pensiero. queste due cose ci sono, ma viaggiano su binari separati, ancora non si è raggiunta una convergenza, una sovrapposizione. Però nella mia dimensione di ottimismo tragico ritengo che la salvezza del mondo possa essere un elemento di responsabilità di tutti. In questo senso la Laudato Si, potremmo dire che è un manifesto per l'umanità.